Allora entriamo nell'ultima ora di Maracanasta per arrivare tra poco Mario Sconcerti, poi alle 16.30 abbiamo anche una sorpresa, dunque però prima un flash di calciomercato con un collegamento, ormai lo state sentendo da due giorni con noi qui a TMV Radio, Nicolò Schira sta per arrivare con qualche diciamo così novità legata al calciomercato e quindi ci dicono che è presente in questo momento, quindi andiamo.
Torniamo a salutare Nicolò Schira,
ciao Nicolò, ben ritrovato di nuovo.
Ecco, ci avevamo già un po' anticipato all'ora di pranzo di questa trattativa, sì. Dicendo insomma Trentina non ha l'allenatore ma sta per chiudere il primo colpo, e il primo colpo di fatto l'ha chiuso perché è in corso lo scambio di documenti tra Fiorentina e Stoccarda per Nico Gonzalez, esterno offensivo, seconda punta in base al modulo di gioco, talento della nazionale argentina, sta facendo la Copa America, nei prossimi giorni farà le visite mediche direttamente appunto in Sud America dove si sta svolgendo questa manifestazione, per il resto tutto fatto, 23 milioni più 4 di bonus allo Stoccarda, quinquennale da 2 milioni e 7 al calciatore, dunque un'operazione importante, dimostrazione di come forse la Fiorentina ha voluto mandare un segnale indiretto anche a Rino Gattuso, non è che i soldi non ci fossero, ci sono, ma ci sono per calciatori che la Fiorentina ritiene, tra virgolette, passatemi il termine, giusto acquistare e non imposti da Gattuso o chi per lui degli Jorge Mendes.
Allora, a questo proposito, così colgo anche l'occasione di salutare gli amici che ci stanno seguendo sul 78 del Digitale Terrestre in Campania, ti chiedo se ci sono delle novità, Nicolò, intorno al Napoli. Prima abbiamo toccato un po' l'argomento Fabian Ruiz e Koulibaly, ti chiedo se ci sono delle novità e poi ci risentiamo naturalmente.
Il nome che io terrei sempre caldo, anche perché è al primo posto nelle gerarchie di Spalletti per il ruolo di terzino sinistro, è quello di Emerson Palmieri, che vuole tornare in Italia, europeo, e credo che Napoli possa essere la destinazione giusta, perché Napoli e Chelsea hanno grandi rapporti, vedi l'estate scorsa Bakayoko, vedi in passato l'operazione Shalobà, De Laurentiis ha un grande rapporto con Marina Granovskaya, che è un po' la zarina, è un po' insomma la plenipotenziaria del Chelsea, visto che Abramovic si è molto defilato negli ultimi anni, nonostante continui a mettere parecchi soldi nel club, ma a livello decisionale ha delegato tutto a Marina Granovskaya. E quindi terrei d'occhio questo nome per il Napoli, poi sicuramente un centrocampista, perché non venendo confermato Bakayoko, al di là del discorso Fabian Ruiz, numericamente un mediano serve. Se poi dovesse arrivare un'offerta per Fabian Ruiz, a quel punto il Napoli dovrebbe addirittura acquistarne due di centrocampisti.
Bene, Nicolò, noi per il momento ti ringraziamo, poi naturalmente ricordiamo che se ci sono delle novità puoi intervenire, ricordo anche con te l'appuntamento, così lo lanciamo in diretta questa sera, proprio la raffica finale intorno alle 23.20 in chiusura di Eurolive, l'ultimo appuntamento con il calciomercato e con Nicolò Schira.
Grazie,
ciao,
ciao. Ciao Nicolò, ciao Nicolò, buon lavoro. Dunque adesso, appena ci danno l'ok, è il momento di Mario Sconcerti.
Adesso vedi, escono dei dettagli maggiori dalla Spagna, proprio da tutto mercato web, contatto tra Sergio Ramos e il Milan, chiesto biennale da 50 milioni.
E c'è quel messaggio carino, me lo leggi quel messaggio carino che ci ha mandato un ascoltatore, così
50
mentre stiamo...
milioni non sono pochi, sì, allora dice aspetta che lo devo ritrovare, ma lasciami una battuta, dice Nicola.
Ma, certo, ma pure
se
due,
con
Nicola,
un quarantenne rotto siamo arrivati secondi, con un 36enne e a metà servizio possiamo solo migliorare, non credi? Complimenti per la trasmissione. Nicola, allora, complimenti a te.
Allora poi chiedo anche...
Sono d'accordo.
No, adesso chiediamo anche... No, intanto Vincenzo da Roma aveva mandato un messaggio che è arrivato in ritardo, c'era una domanda per i precedenti ospiti. Facciamo una cosa, Vincenzo, la prossima volta, anche già a partire da lunedì, se questa domanda te la tieni, poi la riproponiamo agli ospiti che hai sentito, che ritroveremo lunedì intorno alle 15. Dunque, ci dicono che è pronto, quindi andiamo, e così voglio sentirlo anche lui su questa novità.
Su Sergio Ramos, diamo il benvenuto a Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao Mario.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Mario, c'è questa possibilità, si è aperto un po' lo scenario di Sergio Ramos al Milan, almeno così, no? Stiamo leggendo. Che ne pensi? 36 anni per lui, che ha divorziato, ha salutato
con le lacrime
il Real Madrid.
Beh, sarebbe una bella prospettiva, io credo che lui abbia ancora molte cose da dire. Per cui sarebbe un'ottima soluzione per il Milan, anche se ha una coppia di centrali molto forte tra Chiaer e Tomori, però Sergio Ramos insomma, sarebbe veramente una cosa in più per Pioli. È una bella idea.
Bella idea, che potrebbe far giocare anche in coppia con Tomori, no? Ad esempio.
Ma certamente sì, anche se ripeto che aereo è andato molto bene, però insomma servono.
Beh, considerando che devi fare anche la Champions, Mario, serve anche un giocatore di esperienza e lui ce n'ha tanta in quel contesto.
Beh, ma loro avevano già fatto l'Europa League, per cui insomma, dal punto di vista della fatica e dell'esperienza erano già coperti. Però Sergio Ramos è un giocatore particolare, è uno che ha avuto una carriera straordinaria, per cui sono quei giocatori che anche quando sono sul declino della carriera restano però giocatori fondamentali.
Senti, c'è una frase di Van Basten che prima hai trovato, la voglio sottoporre a Mario.
Sì, dice: De Ligt alla Juve non ha imparato niente. L'ex attaccante dell'Olanda critica il modo di difendere del centrale, corre semplicemente dietro al suo uomo lasciando i buchi.
Ah, Mario, posso avere?
A me piace molto De Ligt, è un po' grezzo, questo sì, è un ragazzo di 20 anni. Sì, per saltare De Ligt è molto difficile, è molto molto difficile. Cioè, se poi Van Basten si aspettasse di più, questo non ve lo so dire. Però che De Ligt, io l'ho visto per esempio molto migliorato dall'inizio, dalle sue prime esperienze, quando sembrava fosse stato addirittura un flop.
Sì, ti ricordi che c'era quel periodo, Mario, poi tra l'altro anche parecchi autogol, no? Un po' goffo in alcune situazioni.
Sì, poi addirittura cominciò, se non sbaglio, decise un derby di testa e da lì insomma cominciò una considerazione diversa del giocatore. Onestamente non lo trovo anch'io rigido, questo sì, ma non è vero che rincorre e basta. È anche un giocatore che anticipa, che fa il corpo a corpo, insomma è un gran bel difensore secondo me.
No, mi sorprende il fatto, dice, non ha imparato nulla dall'Italia, forse si aspettava una crescita sotto il profilo della marcatura, non so, Mario.
Sì, ma non è più quel tempo. Non è più quel tempo, perché oggi il difensore deve fare molte altre cose. Deve ragionare, deve impostare il gioco, deve partire dal basso, per cui deve trovarsi a fare il centrocampista della propria area di rigore, e di errori ne commetti il doppio. Questo sì, ma fate anche noi. Cioè, noi adesso segniamo molto perché subiamo molto, perché ogni gol fatto in più è un gol subito in più. E adesso quest'anno siamo stati quelli che hanno segnato di più tra i grandi campionati, il che vuol dire che abbiamo avuto anche le peggiori difese. No, non sono più quei tempi eravamo veramente qualcosa di diverso dal punto di vista difensivo, perché giocavamo in poco spazio e mettevamo, cioè ci difendevamo in tanti in uno spazio ridotto. Adesso comunque lo spazio da difendere è più vasto.
No, e tra l'altro De Ligt dice a Van Basten,
gli risponde,
un grande campione, bisogna solo ascoltare. Detto vabbè. Questo, lui parla ovviamente anche della nazionale italiana, dice: squadra forte, ma come tutte ha i suoi punti deboli, e quindi vorrei capire quali sono i punti deboli dell'Italia, Mario.
Bisognerebbe che lo chiedesse a Van Basten. Nel senso che non c'è dubbio, nessuna squadra è imbattibile.
Certo.
Per cui da questo punto di vista sì, però se c'è una sorpresa è che una squadra che porta avanti tanti giocatori come l'Italia sono 10 partite che non prende gol. Questo è una sorpresa, ne avesse presi già 3 sarebbe stato un trionfo. Non prendere gol francamente è una cosa che mette questo tipo d'Italia. Cioè, nessuno parla di perfezione assoluta, perché nel calcio non c'è perfezione assoluta, non ci può essere, perché non sai mai dove va la palla, anche se ce la vuoi mandare tu, le possibilità del pallone sono di traiettoria del pallone sono più di una. per cui non ragioniamo di perfezioni assolute, ragioniamo delle migliori cose. Quando si parla di perfezione, credo si intendano le cose migliori che quel tipo di squadra, quell'insieme di uomini possa fare. Sotto questo aspetto, cioè sotto il poter fare, l'Italia è una gran bella squadra.
Mm-mm. Mario, ti chiedo una cosa, ma ci stiamo così entusiasmando troppo? Perché prima ci sono arrivati i messaggi, ma parliamo dell'Italia come se stessimo parlando in questo momento, che ne so, del Brasile, ci stiamo entusiasmando troppo? Oppure insomma è anche giusto sottolineare quelle che sono le qualità mostrate in questo momento da questa nazionale?
No, io non ho viste veramente tante e so come funzionano queste cose, nel senso che la prima sconfitta cancelli tutto, questo sì, per cui perché la storia finisca bene ne dobbiamo vincere ancora tante, e ci sono stati dei secondi posti o delle semifinali che abbiamo considerato dei fallimenti. Cioè, dipende un po' da come gira il vento e da come ci piace poi, come ci piacerà poi alla fine interpretare il periodo che abbiamo vissuto. Se lo vogliamo interpretare, di solito noi siamo distruttivi, però capita a volte che si sia stati così attaccati all'entusiasmo, alle cose che abbiamo fatto, dalle serate, dalle nottate, che finiamo per voler vedere il lieto fine in qualunque tipo di avventura. Però non c'è dubbio che il tifo per la nazionale sia un tifo molto più facile rispetto a quello delle squadre di calcio. Cioè, la nazionale è casa nostra, noi entriamo, mangiamo e non paghiamo. È un qualche cosa è una famiglia di cui noi facciamo parte, non è la tua squadra, il rapporto con la quale diventa sempre una sofferenza, per cui conta solo il risultato, conta solo, perché qualunque altra cosa, che se tu giochi bene ma perdi le partite diventa. Per cui è un momento di bontà complessiva in cui sono molto più benevola l'informazione, sì. siamo molto meglio disposti noi, perché in realtà è un tifo diverso quello per la nazionale, è un tifo che non ti fa male, sì, perché sì. Se tu a un certo punto lo perdi e esci, per dire, e tu prendi e dici vabbè, ma chi si compra adesso?
È vero, è vero. C'è anche da dire una cosa, Mario, che vabbè, a parte l'aspetto bello di sentirsi in quel momento quando c'è la nazionale un po' tutti parte di una comunità, però non so se sbaglio, noi siamo, non abbiamo un forte sentimento nazionale come popolo, mi sbaglio?
Qual è l'errore? Bisognerebbe averlo o va bene così? Non lo so, io onestamente non lo so. Certamente l'Italia è stata fatta in modo complessivamente improprio, ed è stata fatta da alcune elite, le varie rivolte che a metà del 1800 ci sono state erano rivolte contro la propria fame, non tanto con l'idea di costruire una nazione. Cioè, per dire, Cavour non è mai andato sotto Firenze, mai nella vita sua, e quindi l'idea d'Italia era completamente un'altra, era un'idea politica, non di identità nazionale. Ed è anche difficile trovare identità nazionale in un paese, diciamo che è più difficile trovare identità nazionale in un paese molto lungo come il nostro, che non ha mai avuto unità nazionali e che è stato invaso da decine di popoli, per cui qualunque tipo di identità veniva spezzato continuamente. Insomma, abbiamo anche un diritto, credo, a trovare lentamente la nostra identità nazionale. Mm-hmm. Questo io credo sarebbe sciocco non riconoscerlo.
No, no, era così, una cosa. Intanto vi do un altro sempre aggiornamento tra Svezia e Slovacchia, sempre 0-0 il risultato quando siamo a ormai entriamo sì, 68 minuti di gioco, stiamo entrando insomma nella parte diciamo finale del match. Allora,
io volevo chiedere al direttore, perché non abbiamo parlato con lui del caso Fiorentina Gattuso.
È vero.
Insomma,
un pensiero su quello che è successo.
Sì, per quanto riguarda sia la Fiorentina e quindi in cerca dell'allenatore, Gattuso. La piazza e il lato Gattuso.
Io penso, a me mi interessa soprattutto una cosa, a parte che sono dispiaciuto perché mi faceva piacere, trovavo una garanzia Gattuso.
Ma poi un momento in cui si era ritrovato entusiasmo, spezzato così.
No, non, questo è un'altra cosa, perché se arriva questo Nico Gonzalez l'entusiasmo torna e resta. Ed è giustificato, perché Gattuso era stato preso bene soprattutto perché poteva costruire con Commisso avere un'affinità di cultura con Commisso, essendo due calabresi, un'affinità di cultura che
non è bastata. Non è bastata.
Questa non è bastata, perché ci sono stati anche fatti estranei. Cioè, Commisso è difficile che tu lo possa, se si sente preso in giro, non da Gattuso, ma da Mendes. Questo io ho sempre purtroppo temuto che finisse così, perché qua Mendes è uno che viene e ti porta la sua lista di giocatori, e lui automaticamente, quando prendi un suo allenatore, è convinto che tu debba prendere anche solo i suoi giocatori. Quello che ha detto Commisso, che per la piazza, per i fiorentini no. È quella la realtà. Quello che ha detto Commisso ai suoi, ha detto: d'accordo, questi sono i giocatori di Mendes, cerchiamo i prezzi di Mendes, che improvvisamente si erano alzati, e adesso vediamo altri giocatori ed altre liste di altri procuratori. Credo che Gattuso non l'abbia presa bene, perché voleva quel tipo di giocatori, ha detto: se non è così me ne vado, e il Commisso gli ha detto: d'accordo, vai. E nel frattempo sta chiudendo per un giocatore a 27 milioni per Nico Gonzalez. Per cui è una brutta storia, ma io credo che una piazza dove si agisce con generosità, io credo che stia dalla parte di chi è generoso, non di chi per la seconda volta in un mese cambia società.
Io stavolta, Mario, pur diciamo così, avendo sempre fatto e sottolineato Gattuso, la sua persona, quello che ha fatto, però questa volta, diciamo così, mi sento un po' più vicino, se questa fosse, diciamo, tutta la perché poi non parla nessuno. Però mi sento un po' più vicino alla decisione del club in questo caso, quindi della società.
Veramente, Marco, la cosa è chiarissima. Cioè, la conosco perfino io, che non sono più un cacciatore di notizie. Non è che non parla nessuno, parlano tutti, solo non, magari non vengano alla radio, alle radio. Ma comunque sia, sì, giusta o non giusta la cosa. Una società come la Fiorentina non può che, cioè, la vera differenza della Fiorentina non è il giocatore, è l'idea, sono le visioni che hanno reso stramiliardario un signore che dalla Calabria è partito in nave, è arrivato e è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. Se è riuscito a fare questo, significa che ha un tipo di carattere e alcune visioni nella scelta degli uomini, nella scelta delle situazioni, nelle decisioni che deve prendere, che sono molto più importanti di quelli di un allenatore o di un procuratore. Per cui noi non possiamo che avere questo tipo di cioè una società, un tifoso A me già dispiace parlarne per radio, perché considero la Fiorentina un mio fatto privato, sì. Mi scuserete, ma suppongo sempre che la Fiorentina interessi poco agli altri, e per cui penso sempre che sia come una religione, se sia la mia religione, punto e basta, e ne parlo tra me e qualcun altro e pochi altri, ma parlarne con tutti, ho sempre paura che interessi niente agli altri.
Allora, ci dobbiamo fermare, torniamo subito con Mario Sconcerti, perché c'è anche una sorpresa che condividiamo con il direttore, quindi piccolo break e torniamo.